sono gli Aerosmith accompagnati dai Run DMC per questa Walk This Way. Andiamo nel 1989, se non sbaglio, forse anche qualche anno prima. Ma torniamo invece nel presente, perché c'è un appuntamento che ormai ci contraddistingue ogni mercoledì pomeriggio, che è quello dedicato all'indagatore dell'incubo. Ma io non è che posso andare così come mi pare per le case degli altri, quindi vediamo un attimo di andare a vedere se la persona, l'intervistato di oggi, vuole farci entrare. Vediamo un attimo solo, datemi un attimo che suono. Corrado, possiamo entrare?
Sì, sì, entrate pure, benvenuti.
Ecco qui, oltretutto, finalmente, fammelo dire, un personaggio di Roma. Abbiamo con noi Corrado Mastantuono, senza nulla togliere a tutti gli altri fumettisti, a tutte le altre penne di Dylan Dog, però è bello sapere che sei,
però,
sei qui vicino, no?
Sì, sì.
E poi parli alla stessa lingua.
Le stesse doppie falsate.
Esatto.
Gli orologio.
Possiamo anche fare Tera.
Tera, guerra, no, e orologio.
No, non lo faremo mai, assolutamente. Grazie mille a Corrado Mastantuono per essere stato anche lui con noi, per aver accettato questa proposta assolutamente indecente di far parte di questa rubrica dedicata a Dylan Dog.
Io ci sguazzo nelle proposte indecenti, per cui non potevo mancare.
Lo so, me ne hanno detto, me ne hanno parlato male di te, tanto. Scherzo, assolutamente, iniziamo subito bene, ma andiamo nel vivo, vivo proprio della chiacchierata, e andiamo a parlare di te, Corrado.
Sì.
Tu sei un fumettista ormai da parecchi anni, non hai cominciato...
2-3 anni. Non è giovanissimo.
Infatti, vabbè, ma dovete sapere che Corrado il 20 dicembre compie 18 anni.
18 anni.
Quindi non si possono fare gli auguri.
Da 14, sì, sono 4 anni che faccio.
Ecco, non si possono fare gli auguri in anticipo,
no.
Ma comunque per i 18 anni inizierà a guidare, sarà un qualcosa di bello,
Sì, sì, ma già c'ho il foglio rosa.
Ah, già.
Sì, sì.
Che bravo, guarda, zitto che io la patente l'ho presa anni e anni dopo, pur essendomi bloccata io ai 18 anni, perché anche io non cresco più di...
Caprone.
Lascia fare.
È la teoria che ti fregava, vero?
No, è la pratica.
Ah.
Perché la teoria andavo sempre come una spada, e mi agitava quell'uomo dietro di me che faceva, signorina, allora, prima di tutto ho un nome. Non chiamarmi signorina, e mi agitavo, capisci? Accadeva così, andavo a litigare e tac, bocciata. Vabbè.
Povera.
Vabbè, non so neanche disegnare, questa è un'altra cosa che non so
forse
fare.
Per quello ti bocciava.
Anche secondo me.
Lettori di fumetti, sa disegnare signorina? No,
no.
Fuori!
Mi disegni un incrocio, Vagliela fare, la macchinina mi chiama, le ruote.
Come i miei disegni iperrealistici quando devo fare compilare il CID, no? Che c'è sotto, no. da disegnare le automobiline.
È vero, fortunatamente io non l'ho mai fatto perché scappo quando ho un incidente, che è colpa mia, però è vero, so da leggende metropolitane che il CID si fa così, ma quindi ti è capitato di avere incidenti?
Sì, 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 uno al mese.
Colpa tua o colpa loro?
Col foglio rosa, d'altra parte.
Hai ragione anche tu.
Ho tutte le ragioni.
Hai ragione anche tu, è vero. Stupida io che te l'ho chiesto, infatti. Senti, torniamo ai disegni, quelli non delle macchinine, ma quelli fatti per bene. Perché
sì,
tu, come dicevo...
I pupazzetti.
Esatto, l'impiccato. Io lì sono rimasta ferma, ma sono di un bravo all'impiccato che non hai idea. E tu mi sei arrivato i primi anni 90 alla Bonelli, ma già da prima mi hai collaborato anche con nomi come la Walt Disney.
Sì, ho esordito veramente in pompa magna, perché il buon Traini, editore della Comic Art, mi chiamò a sé appena finita, diciamo, la parentesi dei cartoni animali, per cui io esordii su un albo in cui c'erano Moebius, Serpieri, Toppi, cioè, non so.
Robina.
Porca miseria, sì, in effetti lì per lì forse neanche me ne resi conto, adesso rivedendo quelle cose un po' mi tremano le gambe.
Vabbè, diciamo che hai fatto la tua porca figura,
sì.
come dicono a Bergamo Alta.
Poi venne subito dopo la Disney, sempre stiamo parlando dell'89, nel 93 inizia la collaborazione con ormai dura da un po' di anni, questi sempre 2-3 anni, sì, diciamo, prima dal 93, e questa collaborazione con la Bonelli, poi insomma sono passato di testata in testata, ora finalmente sono riuscito a collaborare ai due mostri sacri, Tex e Dylan Dog, insomma.
A collaborare anche con una grossa eco. Ma io volevo sapere, il passaggio dalla Walt Disney alla Bonelli è stato un po' traumatico?
No, allora il vero trauma è stato qualche anno prima, perché venendo dai cartoni animati, è vero che in uno studio come quello che poteva essere negli anni 80 a Roma si faceva un po' di tutto, per cui non è che mi limitavo ai cartoni animati, si facevano dei loghi, si facevano delle scenografie, si facevano delle illustrazioni, per cui mi arrabattavo a fare qualsiasi cosa, però il mio compito era quello di fare i pupazzini, farli muovere, per cui diciamo il salto fu proprio con la Comic Art, quando mi cominciò a commissionare i primi fumetti realistici. Dovetti studiare, per la prima volta dovetti studiare il fumetto realistico. Poi Bonelli fu una conseguenza, nel senso che partecipando, pensa ancora una volta, vedi, c'entra Dylan Dog, perché era un Dylan Dog Horror Fest, mi si chiese di partecipare con un'illustrazione e feci un vampiro che ciucciava il collo di una donna scaduta, cioè si vedeva proprio la scadenza, e Sergio Bonelli, da perfetto gentiluomo, sempre galante come è stato, mi chiamò a casa per ringraziarmi a me. Cioè, io manco ci volevo credere.
Che è uno scherzo, dai, smettetela!
Sì, esatto. E lì approfittò pure per dirmi se avessi avuto piacere a collaborare a qualche sua testata. Io lì per lì nicchiai, poi subito dopo non me lo feci ripetere. Iniziai con Nick Ryder.
Senti, ma tu leggevi prima Dylan Dog, Tex, questi fumetti qui? Cioè, mi nasci leggitore?
Sì, sì. Beh, secondo me quasi tutti i disegnatori di fumetti sono degli amanti sfegatati del fumetto in generale. Dylan Dog più di Tex, sicuramente, perché era un fumetto che si avvicinava, cioè Tex proprio per antonomasia è un fumetto per
persone italiano.
Grandi, no? Perché in realtà prima dei 30 anni non si legge, si legge dai 30 in su, e tra l'altro chi lo legge l'ha ereditato dal papà questa febbre, questa voglia. Invece Dylan Dog era sicuramente un po' più alla portata, sia come gusto estetico, sia come narrazione, come modo di raccontare. Per cui sì, era un tipo di fumetto che mi piaceva molto.
Quindi hai
Però
cominciato
quando Bonelli, con... pensa quanto sono stato onesto, quando Bonelli mi chiese cosa ti piacerebbe disegnare, io invece di dire Dylan Dog, che sarebbe stata forse la svolta per me, dissi ma tutto sommato forse me lo dovreste dire voi a dove mi adatto di più, quale testata vi serve.
Che bellino!
E mi andarono a Nick Ryder.
Che bellino! Dice, sai che c'è, io passo dalla porta dietro, poi
io
davanti.
Mi mangiai le mani, capito? Però va bene così, insomma.
Beh, poi alla fine ci sei arrivato a Dylan Dog, ci sei arrivato a Tex, mi hai fatto anche il texone, quello enorme
texone,
del 2007.
Sì, quello formato tribù.
Sì, esatto. Quindi voglio dire, il percorso è stato bello. E poi Nick Ryder, sei diventato, se non sbaglio, anche il copertinista ufficiale, giusto?
Sì, ma sai, c'è una... sono quasi scaramantico, perché è capitata la stessa cosa sia per Nick Ryder che per Magico Vento, e in cui sono subentrato ad altri due copertinisti, cioè io ero sempre il terzo e lo portavo fino alla fine, per cui secondo me adesso non me le daranno più le copertine, temono che poi appena le prendo io la testata chiuda.
No, non va bene allora, non va bene, no, assolutamente, porta fortuna invece, sono nuove porte che si aprono, vediamola così. Il tuo rapporto con l'indagatore dell'incubo, ti piacerebbe poterlo disegnare in un altro modo? Ti piace com'è? Secondo te è perfetto così? Non aggiungeresti nulla?
In realtà poi avendo partecipato, io infatti in questa trasmissione mi sento un po' un intruso, perché non sono il disegnatore canonico di Dylan Dog, io sono un po' un infiltrato, perché in realtà ho partecipato a due Color Fest in cui in realtà si richiede proprio una sterzata, cioè un'interpretazione. Una addirittura era umoristico, per cui figurati. Anzi, la telefonata di Marcheselli, direttore, fu proprio: riusciresti a fare un Dylan Dog disneyano? Ho detto no, disneyano, cioè al limite è un po' grottesco, ma disneyano non ci riesco. E facemmo questa prova. E nell'altro, sì, pure lì, insomma, mi sono non troppo attenuto ai canoni quelli estetici soliti di Dylan Dog, ho dato una mia interpretazione giocando un po' sul tipo di racconto che volevo dare, per cui un tipo di disegno molto stilizzato con dei colori piatti era quello che mi andava di fare in quel momento.
Vabbè, però comunque già da lettore puoi dare la tua, e poi in fondo sì, allora ecco, effettivamente mi hai risposto, perché tu hai dato una nuova immagine tua personale a Dylan Dog.
Sì, sì, perché mi è consentito. Io sono un bravo soldatino, nel senso che non faccio mai l'artista, non mi piace, anzi è una figura che tutto sommato trovo antipatica e fuori tempo. Per cui sono un collaboratore, per cui devo collaborare.
Beh, meno male che c'è ancora qualcuno che collabora nel mondo.
Sono molto collaborativo io. Per cui in realtà in questa testata qui, questa del Color Fest, si richiedeva proprio un'interpretazione, per cui in realtà, anzi, lo sforzo doveva essere contrario, cioè se tu mi chiedi ti piacerebbe farlo in maniera diversa, a sto punto dovrei rispondere
sì, sarebbe quello
farlo
normale,
come a tutti gli altri, insomma, di farlo normale.
Ma tu cambieresti qualcosa in Dylan esteticamente?
Ma allora, i personaggi, c'era Bonelli che era, simpaticamente diceva che Tex si riconosce solo perché c'ha il fazzoletto nero al collo, no? Perché poi ognuno lo disegna come cavolo gli pare. Un po' pure Dylan Dog è così, cioè il Dylan Dog di Casertano, il Dylan Dog di Freghieri,
sì, è vero.
C'hanno poco a che fare l'uno con l'altro, cioè c'hanno la giacchetta nera, la camicia e i jeans, però poi proprio la faccia, ognuno poi, secondo me, lo vive. Ognuno ha il proprio Dylan Dog dentro, al di là di chi lo disegna, e quando lo legge rivive con la voce che gli dà lui e la faccia che gli dà lui il racconto.
Ecco, mi hai fatto venire in mente una curiosità, non l'ho mai chiesto a nessuno, lo voglio chiedere a te, che secondo me riesci. Secondo te che voce ha Dylan Dog?
Brutta, la sai.
No!
Tanto così. Croce! No, scherzo.
No,
una voce bella, calda, che ne so.
Facci la voce alla Dylan Dog.
La voce da Dylan Dog potrebbe essere circa questa.
Mamma mia, e infatti secondo me ha quell'accento un po' romano.
Sai che il mio compagno di classe alle superiori era un certo Luca Ward.
Ah, beh, ecco.
Ecco.
Abbiamo capito.
Al primo, poi ci siamo persi di vista perché ho preso la sezione disegno, lui neanche mi ricordo, forse è stato anche addirittura bocciato. Però insomma, vedi.
Dice, ha dato i suoi frutti.
Ward potrebbe essere uno papabile, ecco.
No, beh, quello è troppo, secondo
troppo?
Me. Sì.
Sta meglio a Pierce Brosnan.
Pensa con quella voce di Luca Ward a dire Giuda ballerino. Non sarebbe
Giuda ballerino.
Ecco, capito, non sarebbe fattibile, è troppo così, troppo 899. No, però ecco, secondo me è un misto, come l'hai fatto tu, un misto di una voce molto intensa, però comunque reale, perché le voci di Luca Ward sono veramente da brivido, da uomo che non incontrerai mai, o che se lo incontri perché ci hai parlato al telefono è un qualcosa di inguardabile, perché sempre così funziona. Detto questo, dopo questa piccola battuta, ma volevo capire, mi incuriosisce a me la voce di Dylan Dog, che poi fecero anche su un'altra radio, anche se non esistono altre radio a parte questa, proprio dei racconti,
sì,
parlati,
sì,
di Dylan Dog, quindi ce l'aveva effettivamente una voce, però adesso
sì, ma chi lo doppiava?
Mi sfugge. Ti stavo dicendo, ho anche il CD a casa.
Era la mattina prestissimo, mi ricordo quest'incubo in cui c'avevo la radio sveglia sintonizzata su Rai 2. e mi svegliavo con Tex, con Diabolica, quel periodo facevano di tutto, però in realtà non capivo niente, perché era proprio nel dormiveglia, c'era sta cosa che mi violentava.
Sì, 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 è uno stupro mattutino, ma infatti io ho veramente eliminato il problema alla base, conoscevo una persona che produceva queste soap radiofoniche, mi sono fatta fare un CD con tutto il mallo pazzo,
niente male,
anche alle 10 di sera io me le posso ascoltare, insomma. Devo andarlo a ricercare. Detto questo, cosa bolle nella pentola di Corrado Mastantuono?
Purtroppo, deludendo i miei amici di Dylan Dog, per adesso è un capitolo chiuso. A me piacerebbe mi ricoinvolgessero magari anche in un altro Color Fest, che secondo me è l'ideale, per quanto almeno per la sperimentazione, perché io ormai viaggio con le storie di Tex, che so sul doppio albo, perché sono 220 tavole.
Ecco.
Detto per magari chi non è del settore, significa, per chi è veloce, 2 anni di lavoro. Per cui tu 2 anni devi trovare un registro grafico e mantenerlo il più fedele possibile, coerente per tutto il lavoro, per cui per 2 anni non devi cambiare di una virgola. Mentre in realtà queste storie di 30 tavole permettevano anche piccole sperimentazioni, la cosa può andare bene, se va male, dopo qualche mese te la togli, non la farai mai più, però potevi divertirti a fare qualcosa di nuovo. Invece, appunto, quando affronti storie troppo lunghe, devi attenerti il più possibile a qualcosa di solido, a qualcosa di già collaudato, altrimenti rischi.
Senti, ma mi hai detto una cosa che mi ha fatto scattare proprio. Tu preferisci Dylan Dog disegnarlo oppure tutti questi altri progetti che stai facendo? Perché sento che c'è una grande voglia da parte tua di fare Dylan Dog. E poi ho sentito tanti disegnatori che mi parlano dei Color Fest, quindi di disegnare in concezione del fatto che poi qualcuno dipingerà, colorerà tutto, come una cosa che fa un po' storcere il naso, nel senso c'è un valore aggiunto invece quando il disegno è in bianco e nero. Invece te vedo anche che sei spinto verso i Color Fest, sei un disegnatore
molto, al di là della fogliazione, ti ho detto, molto più abbordabile. Poi il colore, è chiaro che se, come è capitato adesso per il Tex pubblicato da Repubblica Panorama, no? Hanno rieditato tutto il Tex colorandolo, secondo me, ecco lì, un fumetto nato per il bianco e nero, che poi lo colori dopo, per quanto poi abbia avuto un successo incredibile, però insomma rivedere le mie tavole pensate bianco e nero e poi colorate non è stato un effettone, anche perché poi insomma sono lavori per forza di cose fatti un po' tanto al chilo, perché insomma dovevano veramente colorare l'ira di Dio questi poveri. E, invece con Dylan Dog Color Fest era un progetto nato per quello, cioè tu iniziavi a studiare la storia, la iniziavi a disegnare
già
pensando
sapendo.
Già al colore. Anzi, guarda, devo dire che mi rammarico un pochino che ho sempre delegato coordinando e tutto il resto, però non ho mai colorato personalmente i Color Fest, cioè mi sono sempre servito di miei amici che sono molto bravi a colorare, poi gli davo un'ultima occhiata io, piccole correzioni, piccole cose, per cui in qualche maniera intervenivo. Però mi sarebbe piaciuto, cioè se dovesse ricapitare mi piacerebbe invece proprio prendere in mano la cosa e farlo dall'inizio alla fine io.
Guarda, io ho una curiosità verso i coloristi, si chiamano coloristi?
Sì, 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 come no.
E infatti tra un paio di appuntamenti avremo con noi anche una colorista di Dylan Dog, a cui penso farò 2000 domande, perché sono veramente curiosa poi di come
adesso
funge.
Adesso si colora in digitale, no?
Io, guarda, io ignoro, io pensavo con i pennellini, quelli di
Carioca, no? No, molti anni fa, ma ti sto parlando veramente prima dell'avvento del computer, si coloravano le tavole al contrario, cioè praticamente si girava la tavola, o gli stamponi, si girava al contrario con la luce da sotto, per cui con una lavagna luminosa, e si colorava per trasparenza, in maniera tale di avere il nero tipografico, per cui il nero pulito, e poi questo colore veniva selezionato a parte. Adesso invece nell'era digitale è tutto molto più semplice, e come professione è nata pure questa del colorista digitale.
Sono assolutamente allibita, veramente, non avrei mai immaginato una cosa del genere, cioè colorare da dietro così che viene quasi un'ombra,
sì,
tra virgolette.
Prima era allucinante, perché poi lavorando in trasparenza i colori venivano falsati, perché come sai, se tu guardi un foglio attraverso una luce, i colori che metti sopra vengono tutti più scuri, cambiano completamente, vengono macchiati, per cui tu era in continuazione accendere e spegnere per vedere l'effetto che stava avvenendo.
Mamma mia, duro lavoro anche quello del colorista.
Ma guarda, ci sono dei mestieri strani, sai, dovresti per esempio invitare un letterista.
Chi è?
Cioè, un mestiere stranissimo che ormai è quasi medievale, no? Nell'era del computer.
Infatti,
sia Disney sia Bonelli usano ancora dei signori che scrivono nei balloon.
No!
Sì,
lo
sono
voglio.
Fatti a mano ancora, cioè Bonelli.
Fammi dei nomi. Il nome di un letterista.
Non li conosco, no. Però spesso mi chiedo, siccome è una catena di montaggio, spesso si fa fretta al disegnatore, non tanto perché il numero sta uscendo, perché magari si è solo all'inizio, ma perché prendi, ci si è impegnati con il letterista nella consegna di 20 tavole che lui deve lavorare, insomma. E per cui
c'è
questa figura del letterista bellissima, perché sono proprio degli amanuensi, stanno
infatti
lì e devono costruire tutto il dialogo, loro hanno il testo da una parte e devono, calcolando lo spazio che hanno, scrivere perfettamente negli spazi consentiti, per questo.
Degni eredi di Gutenberg questi uomini, io dovrò assolutamente beccarne uomini.
Devo dire
donne.
Che pure questo ti dicevo un po' fuori dal tempo, perché ormai con il computer il lettering si fa meravigliosamente.
Meno male che c'è ancora qualcuno però che porta avanti determinate tradizioni che non sono poi così sbagliate, anche se sappiamo tutti, mi dispiace per i letteristi all'ascolto, ma che pian piano andranno a morire. Già qualcuno dice che andranno a morire anche i libri a favore degli ebook, a me viene da piangere, veramente, no, non ci voglio, io voglio tornare agli anni passati, io sono giovane fuori, vecchia dentro, vecchissima dentro, fan paura certe cose. Detto questo, Corrado, siamo arrivati al momento finale, io ti devo chiedere una cosa, perché tu hai scelto una canzone che ci stiamo per andare ad ascoltare, voglio sapere perché.
Allora, una canzone degli anni 70, per cui
tu non eri nato.
Almeno, esatto, almeno 40 anni prima che io nascessi. E, però mi raccontava dei miei amici che invece sono, che hanno adesso quasi una cinquantina d'anni, che stava una canzone struggente e meravigliosamente poetica, romantica. E personalmente poi, adesso ecco, mi svesto un attimo dei finti vestiti di giovane, e per me ha rappresentato un momento di mio primo amore, per cui, insomma, e poi siccome la sapevo anche cantare con la chitarra, per cui imitavo un po' De Gregori con questa aria un po' maledetta così, e non acchiappavo mai, però la sapevo fare perfettamente.
Vabbè, chi suona con la chitarra non acchiappa, sono gli altri intorno,
esatto,
guarda,
intorno.
Si sa, i falò insegnano, dovevi lasciare la chitarra
a qualcuno. Ma infatti io quello lo sapevo, io invitavo a casa e malgrado c'era un'aria intima così, poi non funzionava comunque, cioè, perché poi mi sa che sono buffo quando canto, non funziona.
Ma un po' tutti sono buffi quando cantano, solo che...
E poi metto le sopracciglia tutte su, non è un bel vedere, immagino.
Non incuriosirmi, che potrei veramente assoldare qualche tuo parente per farti fare un video mentre canti con la chitarra, quindi non fare ciò. Corrado, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, per la bella chiacchierata. Tu sei di Roma, quindi voglio dire, quando vuoi venire...
Certo.
A bussare,
non mancherò.
Vieni,
ma
e bussa
state?
Con
voi
i piedi.
State?
Con i piedi a Fiumicino, ma parliamo delle cose.
Fiumicino,
ti va bene?
Roma Ovest, zona pisana.
Quindi vai, prendi lì la Roma
di Fiumicino. D'ora.
Perfetto, allora ti aspettiamo. Ti dicevo, bussa con i piedi.
Ah,
quindi
certo,
porta
certo,
dei caffè,
certo,
delle cose.
Un bel pacco, uno scatolone di regali.
Guarda, davvero grazie mille per essere stato con noi. Vai, il microfono a te, DJ Corrado, che so che non ti è proprio difficile come professione, perché qualcosa di simile l'hai fatto. DJ Corrado, vacci ad annunciare il brano.
E adesso, cari amici della fascia della tarda serata, per voi Francesco De Gregori in Bene.
Questa è la voce di Dylan Dog?
No, questo è uno scemo DJ.
Un bacio
enorme. Anni 80.
Beh, a me piace Radio anni 80 e 70, t'ho detto, sono vecchia dentro. Un bacio gigante,
ciao.
Grazie mille.
Un saluto a tutti.
Ciao.
dici che ci trovi anche dei fiori in questa storia, sono tuoi. Ma è inutile cercarmi sotto il tavolo, ormai non ci sto più. Ho preso qualche treno, qualche nave o qualche sogno qualche tempo fa. Ricordo che giocavo coi tuoi occhi nella stanza e ti chiamavo mia. Ben oltre la coperta d'uncinetto c'era il soffio della tua pazzia. E allora la tua faccia vietnamita ricordava tutto quel che ho. E adesso puoi richiuderti nel bagno a commentare le mie poesie. Però stai attento a tendermi la mano, perché il braccio non lo voglio più. Mia madre è sempre lì che si nasconde dietro i muri e non si trova mai. E i fiori nella vasca sono tutto quel che resta e quel che manca, tutto quel che hai. E puoi chiamarmi ancora amore mio. E qualche volta aspettami sul ponte, i miei amici sono tutti là, con lunghe sciarpe nere ed occhi chiari hanno scelto la semplicità. Se Luigi si sporge verso l'acqua sono solo fatti suoi. E ancora mille volte, mille anni ci scommetto, mi ringrazierai per quel sorriso ladro e per i giochi, i mille giochi che sapevi già. E ancora mi dirai che non vuoi essere cambiata, che ti piaci come sei.